L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:09, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dal Gambarogno. Siamo a San Nazaro, ospite del ricovero delle Cinque Fonti, siamo a due passi da uno dei vivai più famosi della Svizzera italiana, quello di Reto Eisenhut, vivaista, che sarà con noi oggi per raccontarci del suo parco botanico. Con noi oggi anche gli esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Ci potete naturalmente chiamare o scrivere in diretta per le vostre domande orticole e di giardinaggio, e perché no, potete approfittare anche della presenza del nostro ospite se avete delle camelie, delle magnolie, degli agrumi. Direi di partire subito con la musica della domenica mattina con Flavio Caldelari e Diego Biffi, Sul Lago Maggiore. E 13 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra e un benvenuto naturalmente agli esperti, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis. Buongiorno ragazzi, come state?
Bene, grazie Lara.
E un buongiorno anche al nostro ospite di oggi, Reto Eisenhut, vivaista, benvenuto.
Benvenuto a tutti, grazie.
Tu hai casa tua qui a due passi dalla Cinque Fonti, quindi un piccolo viaggio. Oggi non siamo venuti da te direttamente nel parco, ma sei arrivato tu a trovarci. Ed è un grande piacere averti qui, Parco Botanico del Gambarogno. Se parliamo di collezione di magnolie, beh, possiamo dire la più grande al mondo?
Sicuramente una delle più grandi.
Una delle più altre così grandi le hai già viste in giro, nei tuoi viaggi, in giro per tutto il mondo?
Il bello è che, o il bello o il brutto, è che quando sono un fiore le magnolie io rimango a casa perché il lavoro, io sono ancora attivo nel lavoro e non posso viaggiare tanto durante il periodo di fioritura. Ci sono giardini sia in Nuova Zelanda, Australia e America, grossi, li ho visti in inverno, ma in fioritura non li ho mai visti.
Parliamo di questo grandissimo parco del Gambarogno, un parco che in questo periodo dell'anno ti dà particolare lavoro, oppure sei ancora in una buona fase di riposo?
Il parco è ora che abbiamo il lavoro, ci sono tutte le preparazioni, si pota, si cura, e durante la grande fioritura è il miglior lavoro perché è già fatto e lì si può solo vedere quello che abbiamo fatto.
Oggi di fronte a te gli esperti dell'Ora della Terra che si inchinano al re degli agrumi, perché in effetti Reto Eisenhut dà consigli, e è una parte del tuo lavoro quella di consigliare, di fare una sorta di consulenza, perché quando si ha a che fare con cameglie, con agrumi, con magnolie, non si scherza, ci sono delle regole ben precise. E quindi insieme a te vorrei iniziare a parlare di questo parco e, perché no, anche delle azalee, perché anche le azalee fanno parte di questo grandissimo terreno. C'è anche una collezione di glicini, insomma, altre piccole chicche tutte radunate qui. Stiamo parlando di quanti ettari?
Il parco ha 2 ettari. E è interessantissimo che le camelie, magnolie o anche le glicini sono piante, diciamo, abbastanza facili da tenere, no? L'agrume ha bisogno un po' più esperienza, un po' più cure. Quando si sa come trattarli, non è difficile, ma si deve imparare come curarli.
Beh, Alfredo Beratella, vengo da te perché questa mattina, arrivando qui nel Gambarogno, il mio sguardo è andato sulle terrazze, nei giardini delle case, e ho visto che in molti si sono premurati, hanno coperto gli agrumi, altri erano invece così liberi, sciolti nei giardini oppure sulle terrazze, però li ho proprio visti questi agrumi. Ecco, la temperatura qua questa mattina era sotto lo zero.
Beh sì, ne stavamo proprio parlando prima insieme a Reto. Tra l'altro, se Reto non va alla montagna, la ramontagna va da Reto.
Ma
giusto?
Questo è proprio scontato.
Proprio oggi.
Sì.
Ne abbiamo già parlato altre volte. Effettivamente quest'anno è un anno particolarmente freddo rispetto agli anni scorsi. Io per diversi anni ho lasciato i miei agrumi fuori perché ho detto si abitueranno, e quest'anno un qualche colpetto me l'hanno preso. Soprattutto mi diceva Reto che alcuni che dipende proprio dal porto innesto, se è su Poncirus o se invece sono degli agrumi, come diceva Reto prima, usa e getta, e sempre di più si ha la tendenza a prendere, a farsi ingolosire, perché quando si vedono questi agrumi con su tutta questa bella frutta, Reto, io non resisto, non so tu, ma io non resisto, li devo prendere. Però un consiglio assolutamente importante per chi ha degli agrumi e vuol fargli passare l'inverno è quello di guardare la meteo. Potrebbe tenere anche una piccola bacinella di acqua e controllare appena si forma un po' di ghiaccio in superficie, proteggerlo, o addirittura io me lo porto in casa, se sono piccoli li tengo anche una settimana in casa per poi rimetterli fuori quando la temperatura sale. E fino adesso, ecco, devo dire che a parte il mandarino, che ormai è piantato in piena terra, ha sopportato bene. Anche una semplice copertura con dei canneciati o con del tessuto non tessuto li può proteggere molto bene, perché comunque se è una zona dove poi di giorno prende il sole, il mandarino riesce poi a recuperare. Il problema è quando poi in zone come Quartino, oppure anche come Paradiso, dove abito io, dove per diversi mesi non prende il sole, allora il freddo si accumula.
Ecco, la stessa cosa vale anche per gli ulivi. Io ho visto qua fuori degli ulivi che avevano una sorta di cappuccio, hanno una sorta di cappuccio?
Beh, gli ulivi sono molto più resistenti, li proteggiavamo 20-30 anni fa. Ora non è più una cosa che si fa. 20-30 anni fa si mettevano delle bande, tipo bende, attorno al tronco, perché così si diceva, nel caso dovesse arrivare una forte gelata, se la chioma dovesse bruciarsi riusciamo a salvare il tronco e a ripartire con una seconda chioma. Ora devo dire che i meno 10 è difficile davvero raggiungerli. Questa mattina ne avevamo meno 2 sul piano, che è già una zona fredda, zona Quartino, così mi marcava l'automobile. Poi magari si arriva in certe zone, in certe conche, anche a meno 3, ma sono ancora temperature che sono tranquille per l'olivo, non c'è veramente nessun problema. Quando ci si abbassa tra meno 10 e oltre, allora sì, ecco che in Svizzera tedesca o in Svizzera francese l'olivo può essere un problema, quando ci sono queste temperature così basse.
Torniamo dal nostro ospite oggi con noi, Reto Eisenhut, vivaista. Allora andiamo a parlare di magnolie. Chiedo a te, ne approfitto e lo faccio a nome di tutto il pubblico della Rete 1, appassionato di magnolie. Ci sono delle zone in Ticino, nella Svizzera italiana, che sono a rischio, per esempio appunto di gelate tardive, come diceva Alfredo Baratella, delle valli in cui ristagna dell'aria fredda. Insomma, la magnolia, Reto, tu la andresti a portare, a mettere ovunque nella Svizzera italiana, o eviteresti alcuni luoghi?
La risposta posso fare un sì e un no. E la magnolia, praticamente, come hai detto prima, è abbastanza facile, no? Ha un po' l'apparato radicale un po' gommoso, non molto legnoso, vuol dire che ha bisogno un terreno abbastanza drenante. Se io ho un terreno molto non drenante, dovrei alleggerirlo molto, che l'apparato radicale può andare in profondità, e si fa già moltissimo che tiene l'inverno. Se è tutto sigillato e pianto e la pianta non ha la possibilità di andare in profondità, abbiamo già perso. Però ci sono molte varietà che tengono molto freddo, possiamo andare anche in posti molto freddi, a meno 15, anche di più. E poi quelli che hanno già visitato il nostro parco sanno che ci sono delle magnolie precoci con i fiori estremamente grandi, che certe volte anche già al mese di febbraio fioriscono. Quelli lì sono già più soggetti a freddo, cioè già al piano in magazzino in certi posti molto freddi fanno un po' fatica. E ho anche in vallate, tante volte si parla delle vallate, ma in certe vallate il clima è abbastanza buono.
Beh, è arrivato proprio un messaggio, Reto, a tal proposito. C'è Titti che dice: vorrei chiedere se posso piantare una magnolia e una camellia a Sonogno all'altezza di 1000 metri, e se sì, quale varietà?
La camellia avrei paura a Sonogno. So che nella zona ho un cliente che l'ha fatto e sa esattamente come proteggere. Cioè, il sole mattutino per i sempreverdi lo sappiamo che non è il massimo, e se si evita il sole mattutino e si mette una parte un po' protetta, forse con delle piante a Sonogno, parlo abeti o pini o quello che abbiamo, che dal microclima si può rischiare. Io dico sempre rischiare. Magnolie, ci sono delle varietà che si potrebbero fare, ma sono molto ristrette la scelta.
Abbiamo risposto così anche alla nostra ascoltatrice. E allora, evitiamo alcune zone. Io farei così: in caso di dubbio chiederei sempre a te. Ecco, probabilmente se fossero tutti come me saresti al telefono tutto il giorno.
Sì, però è il bello che adesso con l'elettronico si va spesso su internet, si cerca. Però vi dico sempre: non credere tutto quello che c'è scritto, l'esperienza fa tanto. Abbiamo un gruppo in Scandinavia che piantano molte magnolie, e grazie a loro sappiamo tanto e possiamo anche un po' prendere la loro esperienza. E poi anche quelli che sono un po' in montagna, ma loro cercano di prendere altre piante.
Come si moltiplica la magnolia? Per innesto, seme?
Noi facciamo la gran parte per innesto. Poi ci sono delle magnolie di grande quantità che si vedono ovunque, si fa di talea, poi si può anche far da seme. Il bello è che quelle varietà particolari, se prendiamo da seme, non risulta il stesso colore come era la pianta madre, ma sempre bello.
Ecco, quali sono le colorazioni che vanno per la maggiore?
Direi un po' tutto.
Tutto?
Dal bianco al rosa, verso il rosso, dal fiore grande al fiore piccolo, un po' tutto.
E se ti chiedo qualche consiglio per far radicare le talee della magnolia, c'è il periodo migliore, ovviamente.
Sì, sicuramente. È come in tante cose, ogni zona ha il suo periodo di fare le talee. Per esempio, nella nostra zona io consiglio da maggio a giugno, con ramificazioni già maturate, e farlo in una serretta o si mette una una bottiglia del PET all'incontrario, si fa un microclima tipo molto umido e dovrebbe andare.
Non abbiamo magari spiegato, Alfredo, mi rivolgo a te, che cos'è un innesto. Forse è il caso di farlo, perché lo diamo per scontato, poi con Reto è ovvio, diamo per scontato tutto, stiamo parlando già di dettagli delle magnolie, ma magari, Alfredo, possiamo spiegare prima di continuare.
Sì, l'innesto è un'operazione chirurgica, dunque, che si fa tra un apparato radicale e una pianta. Lo si usa per tante situazioni. In certi casi, per esempio nella frutticoltura, l'innesto lo si utilizza per diminuire il vigore. In altre situazioni, per esempio per gli agrumi, lo si utilizza per aumentare il vigore o per aumentare la messa a frutta. Per l'orticoltura anche lo si utilizza per aumentare il vigore. Dunque c'è una scelta, e questo è molto importante, di quello che è l'apparato radicale, chiamato porta innesto, e invece la parte aerea, che è chiamata, al momento che lo si fa, marza oppure varietà. E la scelta del portinnesto, come anche la scelta della varietà, deve essere ben calibrata, perché a volte ci sono delle affinità o delle disaffinità che impediscono alla pianta di svilupparsi bene. Dunque ecco che negli agrumi, come anche in molte piante da fiore, l'innesto è assolutamente importante, avere delle piante innestate. Passo la parola a Tiziano, che voleva aggiungere qualche cosa.
Sì, ha ben detto Alfredo che in orticoltura si fa l'innesto per aumentare il vigore, ma ancora di più lo si fa per difendersi, o diciamo per proteggere le piante dalle malattie che sono trasmesse dal terreno e anche a certi parassiti animali come i nematodi. Questo è il punto principale che in orticoltura si applica l'innesto.
E anche in viticoltura, tra l'altro, l'innesto è iniziato, forse i primi innesti si sono fatti proprio sulle piante di uva per lottare contro la fillossera radicicola, che stava sterminando alla fine del 1800 i vigneti anche europei. Ecco.
Magnolie, camelie, ma non solo, agrumi, azalee. Oggi direi che è una puntata dedicata a tutto quello che ama profondamente Reto Eisenhut, e quindi ricordando, Reto, che il parco apre le sue porte al pubblico quando?
Il parco è sempre aperto, no? Però in inverno abbiamo poco da mostrare. Io direi forse a fine febbraio sarà interessante, però marzo, aprile, maggio, il top dei top, e lì è quasi un obbligo venirci a trovare, no?
E direi. Una canzone con Marco Zappa e poi torniamo a rispondere alle vostre domande, ai vostri messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, che è lo 076-321-1113. Come detto, oggi siamo in diretta dal Gambarogno, siamo a San Nazaro, ospiti della 5 Fonti, e dalle 10 vi racconteremo proprio di questa casa anziani e saluteremo gli ospiti che sono già in realtà in parte qui con noi.
Aveva due fratei, tutti due abbastanza bei, un leva grand e un più seppinin. Aveva una scuola e aveva un'amorosa, tutti due la stessa tosa. Dopo un po' d'anni che il grande l'ha sposata, l'ha fregata a quel pinin. Che dai alzo non me, tutto quel che il gheva e poi per un colpetto è morto, e per un colpetto è morto. E dopo un po' da mesi incontri il fratellin con una sciarpa che tocca terra, ma dis ben tranquilli, dalle poro un fratel. Passa un po' da te e il vedi con sul maion che il arriva fin giù ai coion. Alma di bel tranquillo, ma thank you.
passa un po' da dì e il gira con Shanadona, l'amorosa che il ghe va a scuola. Alla dì, bel tranquillo, pare che la dal me poro fratel. Dopo un po' da anni che va insieme, tu ci domanda perché te la sposa mia? Lui bel tranquillo al risponde, no, tan la caccia al menom, tan la caccia al menom. E adesso è coppia fissa e sapeva sempre un gran ben, lui con sulla sciarpa, lui con sul maion, lui con la donna, la donna dal fratellon, lei con un altro om, e tu con al stesso nom.
Anche noi un po' di questi applausi e li giriamo agli ospiti della Cinque Fonti, ma devo trattenermi perché di loro parleremo dopo le 10 di questa domenica mattina all'interno della Domenica Popolare. Siamo nell'ora della terra e quindi con Reto Eisenhut oggi vivaista parliamo di camelie, di magnolie, di agrumi. E a proposito, arrivano tanti messaggi da parte vostra, da parte del pubblico di Rete 1, le leggo uno perché è interessante. Buongiorno, posso piantare una pianta di arance a Mergoscia, metri 780, contro un muro e zona molto soleggiata, scrive Adriana. Reto, cosa rispondiamo?
Dipende sempre se la persona vuole prendersi un po' il rischio. Il periodo più delicato di una piantagione è sempre i primi 1, 2, 3 anni della pianta, no? Fino a che si acclimatizza. Quello che è molto importante è di scegliere una varietà delle più rustiche. Se si vuole qualcosa un po' più dolce o meno dolce o commestibile o per far marmellate, lì ci sono un'enorme scelta. Poi dipende anche il microclima del giardino, perché ogni giardino c'è un microclima, anche in ogni paese c'è un microclima. Ho appena parlato adesso durante la canzone che ci sono dei paesi che varia dal caldo al freddo. Però io lo metterei forse in zona dove ci sono delle abitazioni o ci sono dei rustici o quello che è, però con la protezione del muro, perché il muro di giorno riscalda e di notte dà un po' di calore.
Reto, prima ho origliato e ho sentito che con Tiziano e Alfredo stavi raccontando di quelli che sono magari dei luoghi della Svizzera italiana che sembrano nell'immaginario comune freddi, e in realtà, per esempio, Tiziano, a Osco sei riuscito a portare alcune piante che forse pensavi fosse strano riuscissero a sopravvivere.
Cioè, mi ricordo che mio papà aveva piantato una magnolia e fioriva regolarmente. Il problema era forse di più la neve a quei tempi, che faceva dei danni, poiché il legno della magnolia è molto fragile, quindi abbiamo facilmente dei danni in caso di forti precipitazioni nevose.
Magnolia in vaso, Reto Eisenhut, quale specie si adatta di più alla coltivazione in vaso? E magari aggiungo anche, quale tipo di terriccio andresti a consigliare al pubblico?
Ecco, la magnolia in gran modo lo sconsiglio in vaso. C'è forse la stellata, è quella compatta, come dice anche il nome, a forma di stella, quella potrebbe andare, però in grosso modo io sconsiglierei. Vi va bene qualche anno e dopo siete obbligati a piantarlo in un giardino. E per il terriccio è una ottima domanda. La magnolia, la maggior parte delle varietà ama un po' un suolo un po' acido. Il calcare non è tanto il suo grande amore, e questo è anche un tema degli innesti. Noi innestiamo molto su un porta innesto che tiene un po' il calcare, perché vendiamo non solo in Ticino, vendiamo altri a posti, e tanti posti non hanno il terreno acido come la fortuna che abbiamo noi, e questo è il motivo dell'innesto.
Senti, se parliamo di grandiflora, è quella sempreverde, giusto?
Giusto.
E lei teme il freddo?
come prima dalla canzone, è un sempreverde e ha sempre un problema col gelo di mattina, con anche il troppo freddo. Naturalmente a Sologno in una grandiflora non la metterei quella sempreverde, quella la metterei nei nostri posti come qua in giro al lago, posti miti lo metterei, però la grandiflora c'ha una cosa che dobbiamo fare molto attenzione, negli ultimi anni non l'avevamo mai. Noi per esempio nel parco la portiamo spesso, che se non la portiamo e nevica tanto i rami si spaccano come un vetro.
Ottimi consigli, direi di andare sulla Camellia, perché oggi il tempo è sempre poco, quindi io voglio sfruttare al massimo la tua presenza, Reto, per dare più consigli possibili al pubblico. Camellia, tra l'altro da qui vediamo proprio Locarno, Parco delle Camellie, ce ne sono tantissime. Quali sono le varietà più resistenti al freddo?
Questa qui è una domanda che ci facciamo tra esperti anche. In sé c'è la famiglia delle Japonica, che sono le più rustiche, no? Poi dopo ci sono, se qualcuno va svelto in internet a cercare, uno dice questa varietà, uno dice questa, e noi tra specialisti abbiamo già fatto una consultazione quali sono. Praticamente siamo arrivati che la Camellia più rustica sono le Japoniche. Per noi, diciamo, in Ticino c'è una varietà che è stata chiamata Ascona, che è una vecchia varietà qua, che è quella che comincia quasi in certi posti caldi, comincia già adesso a fiorire, quella rossa sangue semidoppia con la foglia leggermente ondulata, quella lì è la varietà Ascona, e quella lì diciamo tutti che è la più rustica.
Quelle gialle sono freddolose?
Sono tanti che hanno già provato quella gialla, io la sconsiglio, perché abbiamo provato anche noi, siamo degli esperti, abbiamo qualcuno in serra così, ed è molto difficile tenere. Ci sono delle tipe, come prima che avevo spiegato, delle Japoniche, che sono un po' bianche, giallastre, un po' sporche di giallo, quelle vengono molto bene, ma quella vera gialla non abbiamo il clima.
Come si concimano le Camellie durante l'anno?
Una bella domanda. Col concime è sempre una cosa come o cosa. Io sono sempre uno che sta un po'... non concimo troppo, no? Però se concimiamo, io direi in primavera, quando comincia a gettare, farei lì. E non concimerei più dopo il giorno più lungo dell'anno, a inizio estate, smetterei di concimare, non esagerare.
Trattamenti contro la cocciniglia? Sulle Camellie?
Posso dire una cosa? Io non ho mai fatto trattamenti sia al parco, nelle colture, contro insetti o così, o poco o niente. Forse qualche pidocchio che arriva, però cerchiamo un po' a farlo nel sistema biologico. Io le Camellie o anche le magnolie, trattamenti, lasciamo un po' perdere, per piacere.
Camellia in vaso versus camellia in piena terra, pro e contro?
Ecco, le camellie, adesso penso un po' a quelli oltre Alpe, amano molto le camellie, tanti li tengono in vaso. La camellia è già molto più facile tenerla in vaso, però dobbiamo sapere che una pianta che arriva dalle zone monsoniche, cioè in primavera piove tanto, durante l'anno piove quasi mai, e tanti sbagliano che bagnano troppo durante l'anno, soprattutto in inverno, anche in estate così bagnano troppo. La camellia non ama il troppo bagnato, dobbiamo fare molto attenzione di non esagerare con un vaso troppo grande, e anche in inverno non ama il caldo, cioè dobbiamo trovare un posto mite piuttosto sotto zero che andare sopra il 12-15 gradi.
Naturalmente, se la mia domanda a te, Reto, fosse: beh, ma è semplice moltiplicare la camellia per talea? Naturalmente tu risponderesti: beh sì, semplicissimo. In realtà è qualcosa che noi dobbiamo evitare di provare, oppure possiamo addentrarci anche nella moltiplicazione della camellia per talea?
La camellia per talea è più facile della magnolia.
Ah.
Si fa più tardi, quella lì si fa luglio-agosto, le talee. Se qualcuno prende l'occasione di andare a vedere la mostra di Locarno, di solito fanno sempre dei cartelloni che spiegano e fanno anche vedere uno a uno come si fanno le talee, lì direi qua, o anche sul dal parco si può vedere. Però Locarno mostra molto bene ed è facile, si deve fare quel microclima, si deve tenere in umido. Come ho detto prima, un trucchetto, se uno prova con uno o due, prendere la bottiglia PET, tagliare il fondo, mettere e fare su come una specie di serretta o con la plastica. Idee ce ne sono migliaia.
Perfetto. Allora, l'orto in questo momento, come dice Tiziano Pedrinis, sta riposando, corretto Tiziano?
Sì, esattamente, siamo ancora nel periodo di letargo, malgrado che il mese di febbraio dà inizio un po' all'attività esterna. Se ci andiamo sul piano di Magadino, potremmo vedere che qualcuno ha già cominciato a piantare le insalate all'esterno.
Già?
Sì, ormai sempre più precoci, il commercio richiede e quindi bisogna cominciare appena è possibile.
E allora, in onore di tutti gli orticoltori, c'è l'Ort con Paolo Toma Michel, che salutiamo naturalmente. La, 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 la.
Genar se c'è mia loc, in da l'orta gvagiona got, a fevrar legna sbaina, fin da l'orta med giulai, mes da mars, fin di pra, coi patati a cne da fa. El mes d'avril lec el bon, gio tomatis e peperon, caroto il zucca el mes da maggio, l'eltem giusta capairaf, barbabieto ravanei, el mes da giugno bon perché. Da lui sotto il so, fa sorite cavol fio, fa gi coste il mes da cost, tra moschi zanzare mosch, che cucagna che gran gloria, per settembre che moci coria. In ottobre prepara lecce, ai pianti chi ga un po' frecce, a novembre sa può prova, cornite ta col semina, più a dicembre va posà, a lettem giusto per ciapa fia. Ma prima da metti ganzo tal tavola che è una roba da fa, la natura al nostro signor avrum ringrazia.
Nove 42 minuti in diretta dal Gambarogno questa mattina con ospite Reto Eisenhut, vivaista. E allora, proprio insieme a Reto e agli esperti dell'Ora della Terra, andiamo a parlare di agrumi, perché abbiamo parlato di camelie, di magnolie, ma beh, un'altra passione di Reto è proprio quella legata agli agrumi. Parto subito dalla base, nella Svizzera italiana, quindi allargo proprio tutta la Svizzera italiana. Ci sono delle zone in cui gli agrumi vivono meglio rispetto ad altre zone, magari quelle più miti, quelle, per esempio, se guardo alle zone legate al lago, ecco, forse lì siamo un po' più certi. Torno su una domanda che è un po' quella che tutti si fanno prima di andare ad acquistarli.
Esatto, se qualcuno sceglie di piantare in giardino un agrume, naturalmente dove abita? Zone che sono predestinate sono le zone dalla costa del Lago Maggiore, da Brissago fino a Garone o così. Lì sono delle, soprattutto collinare, sono delle zone buone. Come prima risposta alla signora di Mergoscia, se possiamo usufruire dei muri che ci sono, naturalmente in inverno anche fare delle protezioni, dipende che varietà che ci sono, con dei cannetti o tessuto non tessuto, con la pacciamatura di fogliame, se possibile non di castagno. Si fa già molto, dopo è il portainesso che conta tanto. E poi adesso forse ho parlato di quelli commestibili, aranci, limoni e mandarini. Poi se qualcuno vuole avere degli agrumi decorativi, che si possono anche fare delle ottime marmellate, poi conosciamo anche quegli agrumi come gli yuzu, che si adopera per la cucina asiatica, quelli tengono molto bene il freddo e si possono piantare già molti più posti. Come ho detto, il portanesto è quello che conta, e questo sì, si trova molto poco, il portanesto che tiene bene il freddo.
Parliamo anche di Porta Innesto. Prima però, Reto, ti leggo un messaggio. Dice: complimenti per le sempre riuscitissime trasmissioni. Grazie mille. Problema: a Gordola ho un limone vigoroso e produttivo di 3-4 metri con un forte attacco di fumaggine. Come procedere, preferibilmente senza prodotti di sintesi? Ci scrive Bruno.
Ecco, mi fa piacere che scrive senza prodotti forti. Per esempio, nel caso del nostro parco, noi facciamo due passate di olio invernale e noi passiamo prima delle grosse gelate a fine ottobre, passiamo con l'olio invernale, ma farlo bene, anche il legno e tutto. E una volta passiamo a metà febbraio e da cima a fondo. Abbiamo già risolto la gran parte. Naturalmente si deve curarle un pochettino. Se facciamo così, abbiamo risolto molto. E io vedo quando faccio le passeggiate, cerco di cercare un po' di sole e faccio passeggiate così, orsellina così, vedo certi giardini belli puliti, certi che hanno questo problema di fumaggine.
Alfredo, fumaggine, vogliamo spiegare, visto che sei abituato a Mezzana ad avere a che fare con gli allievi e quindi noi siamo tutti i vostri allievi, che cos'è la fumaggine?
La fumaggine è un danno indiretto, come diceva Reto, di un attacco per esempio di cocciniglia. La cocciniglia, quando si sviluppa, rilascia una melata che è qualche cosa di zuccherino. Questa melata si deposita sulle foglie e la fumaggine sono un gruppo di diversi funghi che si nutrono proprio di foglie, visto che i funghi non sono in grado, come le piante, di produrre attraverso la fotosintesi lo zucchero, utilizzano lo zucchero prodotto in questo caso dagli afidi che hanno preso lo zucchero dalla pianta. Il problema è che la fumaggine è di colore scuro, per cui toglie luce alla foglia. La foglia non riesce più a fare fotosintesi perché non riceve più la luce, di conseguenza cade e la pianta poi assume un aspetto veramente molto sofferente. E a volte, anche se si riescono a combattere le cocciniglie, è difficile da staccare questa crosta di fumaggine che rimane sulle foglie. Chiaro, se si riesce a combattere la cocciniglia, sulle foglie giovani poi non ci sarà più la fumaggine. Però a volte io ho notato che utilizzare per esempio del bicarbonato aiuta a fermare questi funghi, e a volte aggiungendo al bicarbonato anche del sapone, per esempio del sapone di Marsiglia o del sapone molle, riesce proprio a distaccare queste placche nere che si formano sulle foglie e a volte anche sui rami.
È il tartaro delle...
il tartaro.
Mi viene così. Vabbè. Limoni, arance, mandarini sono i classici, però Reto, il kumquat è tra i più resistenti coltivati, quindi tollera bene, addirittura va fino a meno 10, riesce a tollerare? A seconda della varietà, è chiaro.
Esatto, di quelli commestibili il kumquat è veramente uno dei più rustici, no? Il meno 10 è sempre una...
prendere con le pinze.
Esatto, grazie. Io direi un meno 5, no? Forse meno 10.
Sei
quando
ti
arriva quella corta gelata, però quando abbiamo quella lunga gelata basta anche il meno 7, meno 8 che ti fa un brutto scherzo. Per esempio, ho appena parlato con i colleghi e con te, che abbiamo piantato a Quartino, noi abbiamo un terreno a Quartino e lì non è tanto caldo, ma l'ha sopravvissuto questo inverno, era abbastanza... Dopo molti anni che abbiamo avuto degli autunni prolungati in inverno, quest'anno abbiamo avuto una settimana abbastanza tosta, ha sopravvissuto.
Mandarino Satsuma, anche lui un mandarino che è rustico.
Il mandarino Satsuma è uno dei migliori per piantare fuori. È dolce, si sbuccia molto bene, tiene abbastanza bene il freddo, non ha tante malattie. Io trovo anche, ci sono diverse varietà di Satsuma, però trovo una buona selezione di mandarini.
Yuzu, anche lui è campione di rusticità o sbaglio?
Il yuzu è eccezionale, il yuzu tiene molto freddo, si può piantare in posti anche molto freddi. Però se qualcuno ha già fatto l'esperienza con il yuzu, punge non di poco. Vedo già i sorrisi di qualcuno che ha già provato.
Alfredo, stai sorridendo?
Ci vuole porto d'armi per poter piantare yuzu, come anche il Pongerus.
Ecco, andiamo su quello che è il porta innesto più rustico e quindi, chiaro, domanda tecnica, però visto che abbiamo l'occasione di averti con noi, Reto, andiamo anche sul tecnico. Il porta innesto più rustico, quello che utilizzate voi preferibilmente qui in zona, qual è?
Noi adoperiamo il poggiro strifogliata, che è una pianta, è l'unico della famiglia degli agrumi che perde le foglie. Devo sapere, se si comprano degli agrumi in estate su qua, può capitare che perdono qualche foglia d'inverno, no? Però niente panico, è il portainnesto. Però il poggiro ha dei vantaggi enormi, porta molto più resistenza al freddo e ha una crescita un po' più compatta, che tante volte vediamo, abbiamo sentito Gordo che è molto alta la pianta, e noi la vogliamo di solito 2-3 metri, non di più. E poi anche con le malattie, tiene molto bene le malattie.
Cristina scriveva proprio a inizio trasmissione: poggiro strifogliata, i frutti sono commestibili.
Cioè, velenosi non sono, ma io non li mangerei mai, perché perdi tutta la pelle che c'hai, talmente l'acidità e tutto che ha, lo sconsiglierei completamente.
Un'altra cosa che dicevi prima che ho annotato è la pacciamatura, quindi ecco, tu ami particolarmente la tenda indiana e consigli anche di fare attenzione a non utilizzare per esempio il castagno, il tannino non fa bene, così come la corteccia, insomma, il faggio, le foglie del faggio vanno bene, ma che cos'è questa tenda indiana?
Cioè, è buono, cioè ognuno ha le sue preferenze, se guardiamo tra i colleghi ognuno ha il suo sistema, no? C'è per esempio quello che si fa col tessuto non tessuto, lì si deve quasi fare una buona sottostruttura, perché dobbiamo pensare, ok, non avevamo mai avuto periodi di grossa neve ultimamente, però se ti nevica ti può anche schiacciare e dopo ti rompe dei rami della pianta, se lo appoggiamo solo sopra la pianta. Fare la tenda indiana, tu la leghi un po' la pianta, fai una tenda indiana col canneto, ti entra aria, ti entra luce un po', ma ti protegge dal freddo. Cioè, qua si può litigare cosa è meglio, cosa non è meglio.
No, non litighiamo, anzi, ascoltiamo una canzone e poi, gli ultimissimi consigli di questa Ora della Terra.
Son campanaro da mattina a sera e tra le mie campane faccio ding e don. Io sono il chierico pronto alla preghiera, mentre io rispondo alla Kyrie eleison. Credete in me, bel parroco del villaggio, tutti confesso e non faccio di eccezione. Ma tra le vergini il raddoppio di coraggio, batto e ribatto sull'argomentazione. Quando dall'alto del campanile mio parmi di sentire un forte russar. Taci compagno, sarà forse Dio che sei dimenticato di si risvegliar. Che dite voi, o peccatore di Dio, ignorate voi l'onnipotenza che ha. Ve lui non mangia, non dorme, o che so io come vive lui. Quando immerso in quel punto nero, invan io cerco la sua realtà. Che vuoi tu dire del famoso mistero che di tre persone forman l'unità? Questo per me è un enigma tale, molti lo studian ma non lo san scoprir. Per parte mia non me la passo male, lascio agli altri l'onore di scoprir. Quando di lassù cerco dove sia quel paradiso desiato assai. Fra i cristi rotti e della sacrestia cerco e ricerco, ma non lo trovo mai. Per me il paradiso è qui sulla terra, una volta morto mai più ne gioirò. Lascio ai fanatici che si fanno la guerra.
terra. Viva il buon vino, è Dio che l'ha inventato.
Da noi Matti il campanaro, e questi sono gli ultimi minuti in compagnia degli esperti e del nostro ospite Reto Eisenhut. Oggi abbiamo raccontato di camelie, di magnolie, di agrumi, e allora approfittiamo per rispondere, Reto, velocissimamente anche a Giorgio. Dice: ho una pianta di limoni ma non ne ho mai visto uno di limone. Può capitare.
Il bello, vorrei sentire se l'ha seminato, se l'ha comprata già innestata, perché tanti non lo sanno, da seme cresce benissimo, però ci vuole 20-25 anni che fa la prima fioritura, e quando ci sono le api fa anche i frutti, naturalmente. Cioè dobbiamo aspettare 20-25 anni, probabilmente
solo.
Questo è il caso, solo.
L'ultima veloce. Potresti darmi il nome del mandarino molto dolce che è appena stato detto? Dove lo si può trovare? Da noi riesce a maturare, scrive Sara. Quindi immagino Satsuma.
Esatto, sarà Satsuma o anche altri mandarini dolci, ma il Satsuma è quello che consiglierei. In posti di vendita ne abbiamo diversi in Ticino, io andrei da quello di fiducia, che può anche consigliare, ce ne abbiamo diversi posti che vendono.
Io consiglierei anche una visita al Parco del Gambarogno, perché da Reto Eisenhut potrete vedere davvero il parco. Il parco è splendido ed è ricco di numerosissime piante, qualcosa di eccezionale, e lì naturalmente ci sarà anche Reto, che potrà rispondere alle vostre domande. Reto Eisenhut, grazie mille per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi e un benvenuto alla visita del parco.
Grazie agli esperti, tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.